il rapporto medico-malato basato, come abbiamo visto, su quei quattro principi e, o tre a secondo delle varie teorie, implica conseguenze che noi abbiamo brevemente delineato, ma sulle quali è utile forse riflettere. In ogni caso, il rapporto medico-malato non si limita solo a non nuocere, quindi a praticare il principio di non fare il male e neanche a non discriminare le persone, dunque a praticare la giustizia, a trattare tutti in modo uguale. Ma abbiamo visto perché l'etica sia completa, non sia limitata e quindi insufficiente, anche a fare tutto il bene possibile in quella determinata situazione, rispettando l'autonomia dei soggetti implicati, in questo caso del paziente. Perciò possiamo parlare allora, da questo punto di vista, di un'etica minima e di un'etica massima. Un'etica minima che è universale, necessaria e alla quale etica minima nessuno può disattendere, né può mettere in discussione, né revocare in dubbio, e che è basata, questa etica minima, appunto sul rispetto assoluto e sulla messa in pratica e sull'obbligo di mettere in pratica, sul dovere di praticare i principi appunto di non maleficità e di giustizia, che sono principi, abbiamo visto, universali, necessari ed assoluti. E anche un'etica massima, cioè del massimo a cui possiamo tendere e a cui dobbiamo tendere, perché l'etica sia completa ed adeguata, cioè quella che pratica anche e attua i principi di beneficità e di autonomia. Quindi si può parlare anche in generale, ma anche nel rapporto medico-malato, di un'etica minima, che è basata appunto sui doveri e sui principi assoluti che vanno rispettati e che vanno messi in pratica, cioè non maleficità e giustizia. È etica massima, a cui sempre un'etica deve pervenire perché sia perfetta e che sia appunto un'etica che compie, no? Come dire, quanto da essa ci si attende nel modo migliore, nel modo, oserei dire, poi ottimale, questa etica massima, che appunto pratichi i principi di beneficità e di giustizia. Abbiamo visto anche che il bene va concepito, come abbiamo già detto, non nel senso paternalistico, ma appunto va discusso col malato, senza perciò dimenticare, è vero, la relazione con il malato, che ovviamente è in determinate situazioni di fragilità, di debolezza, anche psicologicamente, insomma, ha i suoi problemi, ma ciò nonostante è in grado di collaborare, di decidere insieme al medico per ciò che lo riguarda e in modo speciale per le questioni riguardanti la sua salute e soprattutto la sua vita. Quindi in questo su ciò non ci sono dubbi né giustificazioni nel dire che lo stato di debolezza, lo stato di malattia, lo stato di fragilità psicologica, certo che ci sono, ma essi non sono di ostacolo, come dire, in definitiva, perché il malato possa esprimere, debba esprimere, se messo nelle migliori condizioni, la sua opinione circa ciò che lo riguarda direttamente, cioè la sua salute e, in determinati casi, ahimè, anche la sua vita. E quindi questo è il problema, che naturalmente deve essere chiaro e che quindi non possono costituire perciò fragilità, debolezza, eccetera, come dire, una giustificazione, sia pure indiretta, per non prendere in seria considerazione e non far partecipare il malato nelle sue con le dovute cautele, ma anche con la dovuta preparazione, questa è l'informazione che il medico deve somministrare al malato, a partecipare al processo terapeutico e quindi a dare il suo contributo in modo autonomo. Questo è molto importante. E a tal fine, naturalmente, come vedremo, c'è esattamente la questione fondamentale, no? Che è l'architrave della medicina moderna, che è il superamento del paternalismo. il consenso informato. Ecco, questa pratica, e non solo questa pratica, ma questo fatto anche giuridico, oltre che etico, e anzitutto etico, che è il consenso. E infatti potremmo dire, quando avremo modo qui nel seguito dei nostri incontri, di parlare qui della questione del consenso informato, sussiste allora un intimo nesso tra paternalismo e consenso. E quindi quanto più è esteso la pratica del consenso, tanto minore c'è paternalismo. E quindi questo è l'aspetto importante. Naturalmente ci tocca anche dire che sul principio di autonomia esistono anche divergenze di accezione, anche dal punto di vista linguistico e non solo linguistico, su come concepirlo questo principio di autonomia che abbiamo visto. È fondamentale nella relazione medica e non solo in essa, naturalmente. E quindi è il principio che compete al paziente, esercitare la sua autonomia spetta al paziente, naturalmente a seguito di una previa informazione, come vedremo, onde possa esprimere un consenso, infatti informato. Questo è il problema. Quindi il consenso come dire, può essere autonomamente espresso dal paziente a seguito di un'informazione, non casualmente, che il medico deve avere somministrare al paziente. Vedremo in che termini e in che senso. E tuttavia, affinché possa il principio di autonomia essere esercitato compiutamente, sono necessari questi requisiti. Ma stavo dicendo che questa accezione dell'autonomia è diversa nel mondo anglo-americano, nel proceduralismo anglo-americano e nella tradizione europea continentale. Perché a differenza del proceduralismo anglo-americano, stiamo vedendo che in genere nella tradizione europea occidentale ci si concentra maggiormente sulle persone autonome, mentre nel proceduralismo anglo-americano si enfatizza di più le scelte e le azioni autonome. Quindi non si considera le persone autonome, ma le scelte autonome. E questo è interessante, no? Anche per potersi districare, no? Nella lettura dei testi, anche nelle abitudini e nelle consuetudini di queste due tradizioni. Perché, come dire, ciò viene a dire che azioni autonome e scelte autonome possono essere compiute, e lì si dice in quella tradizione anglo-americana, in quell'approccio procedurale, anche da persone che non sono autonome, cioè nonostante possano compiere azioni autonome. Invece qui si insiste nella tradizione vero europea continentale sul fatto che è la persona ad essere autonoma, non le azioni che compie. E quindi lì si insiste sul fatto delle azioni compiute, indipendentemente da chi le compie, sia essa persona autonoma o no, e lì invece si insiste sulle persone che sono autonome e che ovviamente essendo autonome compiono azioni autonome. Bene, naturalmente permettetemi anche di dire che finora è parsa più congeniale alla mentalità europeo-continentale, è vero, quest'idea delle persone autonome e anche e soprattutto l'etica delle virtù di cui parleremo. Abbiamo detto che la virtù è una giustizia, no? Eccetera, no? Ma perché alle persone autonome nella tradizione europea continentale, diciamo nella tradizione mediterranea, come dire, più del rispetto della loro autonomia e dell'informazione, interessa soprattutto incontrare un medico nel quale riporre fiducia. A sua volta la fiducia è una virtù. Quindi, come vedete, in questa ottica, insomma, qui è più congeniale questo modo di intendere. Ma naturalmente c'è anche quest'altro modo, è importantissimo, che è molto praticato, appunto, della tradizione procedurale anglo-americana, dove le cose vanno altrimenti. Dunque, naturalmente è necessario avere una sintesi, no? Tra queste due. Il che naturalmente non è difficile da conseguire. E questo è molto importante. Dunque, la questione della giustizia naturalmente la possiamo aprire, come abbiamo detto, questo è un piccolo problema. Giustizia non solo nella prima eccezione delle cure uguali a tutti, le cure proporzionate naturalmente, a tutti hanno la possibilità di accedervi, anche questo è un grande problema. Nella nostra tradizione italiana, europea, in genere c'è l'assistenza sanitaria pubblica. Vedete, nel mondo americano, dove l'assistenza non è pubblica, quali sono le conseguenze? Sapete anche in questi giorni cosa costa un tampone, costerebbe il prezzo, quanti dollari fare un tampone? Perché naturalmente dice il regime assicurativo, la sanità non è pubblica, e quindi voi capite, è quello il problema della giustizia. In sanità e anche della giustizia sociale, lì si declina altrimenti che nella tradizione europea e anche in quella italiana, nonostante tutti i problemi che abbiamo, i limiti, eccetera, ma non c'è dubbio che la sanità pubblica, universale ed aperta a tutti, nonostante i problemi, abbia costituito e speriamo continuerà ad essere una grande conquista, è vero, di civiltà, e anche di giustizia sociale e di democrazia. Ecco, e questo è molto importante. Naturalmente cerchiamo di esaminarne un po' questa relazione medico-paziente con più cura, no? Naturalmente nello scopo limitato, vero, di questo corso. Non vogliamo fare un corso per i medici, naturalmente, no? Questo sarebbe un altro problema. Tuttavia, nel rapporto medico-malato, allora, esistono varie tappe, no? Vari elementi. Noi qui ci limitiamo a fare questa piccola, a coniugare un po' questi vari elementi che naturalmente sintetizziamo, ce ne sarebbero molti altri, con le relative virtù, avendo detto che la tradizione europea continentale interessa più, è vero, un medico virtuoso nel quale porre fiducia, e vediamo come funziona, no? Come possiamo coniugare alcune tappe, alcune dimensioni, alcuni elementi del rapporto medico-malato con le varie virtù corrispondenti. Certo che nel rapporto medico-malato è fondamentale, no? Almeno queste dimensioni, ripeto, ce ne sono molte altre, ma noi per motivo di tempo li concentriamo a queste quattro: la dimensione diagnostica, la comunicazione comunicativa, la dimensione decisionale e la dimensione affettivo-sociale. E quindi allora sono questi cinque: diagnosi, comunicazione, decisione, componente affettiva e componente sociale. Ad essi corrispondono altrettante virtù, no? Vedete come nell'etica delle virtù, e nel rapporto medico virtuoso e non solo utilitaristico, come abbiamo detto, no? Eccetera, e il riferimento ai vari modi di intendere la professione, l'etica delle professioni, e che corrisponde a altrettante virtù: benevolenza, sincerità, rispetto, amicizia e giustizia. Infatti, alla dimensione diagnostica è possibile questa dimensione in base, naturalmente qui riguarda il medico, no? La competenza tecnico professionale del medico. Il medico per fare una buona diagnosi, oggi la diagnosi si fa non solo in modo preponderante a livello strumentale, con i grandi mezzi, no? Le macchine, gli strumenti che abbiamo e che la tecnoscienza ci ha messo a disposizione della medicina, ma anche, vero, sarebbe ancora necessario, anche se a me oggi è sempre un po' trascurato, anche che il medico come dire, no? Ponga le mani sul paziente, faccia la classica visita medica, naturalmente. Oggi però si tende, come dire, a mettere in secondo piano il nome degli apporti necessari e indispensabili, non c'è dubbio, della medicina tecnologica. Naturalmente. Comunque, a questa competenza tecnica professionale consiste la virtù della benevolenza. Naturalmente tutte queste competenze tecnico-professionali che il medico deve avere non possono essere disgiunte dal fare il bene. Il, fatti, all'aiuto tecnico del medico, che naturalmente risponde all'aiuto che chiede il malato, quindi alla richiesta del malato di essere curato, di essere aiutato, aiutato tecnicamente. Il medico deve offrire un aiuto tecnico professionale al medico, fondamentalmente. Ecco, dicevo, alla corrisponde, cosa fa il malato? Quindi, si chiede aiuto, il medico risponde con un aiuto tecnico professionale, questo è il punto fondamentale. E il malato allora vi corrisponde con la collaborazione terapeutica, e questo è il punto, corrisponde collaborando terapeuticamente, questo è fondamentale. Perciò, per quanto riguarda la diagnosi che compete al medico, sia in senso strumentale che in senso vero della diagnosi classica, naturalmente c'è l'aspetto cognitivo, il medico attraverso questa diagnosi deve conoscere in modo il più esaustivo possibile qual è la malattia del malato, di che cosa soffre, insomma, e quindi deve oggettivare il malato. Ma questo però non toglie, ecco qui la benevolenza e qui il rapporto col malato, che egli, oltre alla pur ineludibile oggettivazione del malato, devi instaurare con lui una relazione interpersonale, e questa appunto a partire dalla benevolenza. E poi la dimensione comunicativa, il medico non deve mettere in campo tutta la sua arte comunicativa, è arte e scienza comunicativa nella relazione col malato, e a questo corrisponde la virtù della sincerità. Vedete? E qui dovremmo aprire una lunga parentesi, cosa che non possiamo fare, qual è la comunicazione tra il medico e il malato. E naturalmente come si dovrebbe attuare, e secondo quali canoni, naturalmente questo sarebbe un campo molto importante, no? In ogni caso gioca un ruolo sapete che il medico usa nei confronti del malato la comunicazione verbale, ma anche quella non verbale, anche l'elemento strumentale è uno dei momenti della comunicazione, ma non possiamo aprire questo complesso, affascinante e fondamentale capitolo nella relazione tra medico e malato. Naturalmente adesso corrisponde la virtù della sincerità. La comunicazione deve essere possibilmente sincera, no? Perché è una comunicazione interpersonale, è una comunicazione umana. Per questo c'è bisogno di tempo e di disponibilità adeguata da parte del medico. E naturalmente implica la sincerità nella relazione col malato. Naturalmente qui bisognerebbe per un lungo capitolo, quando il medico, se, come e quando debba dire la verità al paziente. Più che se debba dirla, è ovvio, se deve essere una comunicazione sincera. Si dovrebbe discutere molto, ma non abbiamo il tempo per farlo, sul come e sul quando. Perché questa verità, che a volte è spiacevole, deve essere rapportata alle condizioni fisiche e psicologiche del malato, alla situazione in cui si trova, al contesto familiare, sociale e quant'altro. E quindi è il come e il quando, non il se. Che debba dire la verità al malato è un fatto fondamentale, è un fatto etico. E solo per questo vero il rapporto può essere sincero, pur considerando con molta cura e con molta attenzione il come e il quanto dirla. Dipende dall'ambiente, dalle circostanze, dalle situazioni in cui si trova il malato, da quante verità psicologicamente spiacevoli il malato può tollerare, lui, eccetera. No? E quindi dovremmo aprire questo capitolo. Però ci toccava, è importante dire che la comunicazione è un ruolo centrale nella medicina e nel rapporto medico-malato, a cui corrisponde la sincerità. Ma solo su una comunicazione corretta ed adeguata e naturalmente può corrispondere la sincerità in questa relazione interpersonale. E sappiamo che la sincerità è un'altra virtù, come vedete. E poi infine, al momento decisionale corrisponde la virtù del rispetto. il medico alla fine deve fare delle decisioni. Ha fatto la diagnosi, deve decidere per una terapia e di quale atteggiamento terapeutico tenere, di quale scelte bisogna fare. E naturalmente questo è in dialogo col malato, il quale deve dal suo punto partecipare. Ecco qui l'autonomia. Questa decisione però deve essere presa con rispetto. Ecco il rispetto. Che c'ha due elementi, una negativa che implica una certa distanza rispetto al malato, senza interferire totalmente nell'intimità del malato. E positivamente queste decisioni devono essere comunicate, concordate col malato, ma non possono non promuovere e non essere fatte considerando la dignità del malato. Dignità e rispetto, nella decisione che si devono prendere insieme al malato, e dignità e rispetto sono altrettante virtù. Senza un senso del rispetto, un medico, pur essendo molto preparato tecnicamente, in definitiva non è un buon medico. Quanto più è preparato tecnicamente, che è la premessa fondamentale per praticare il principio di beneficità, naturalmente questo prerequisito fondamentale non può non essere coniugato col senso del rispetto verso il malato. E quindi per il riconoscimento e la promozione della dignità del malato, anche nelle decisioni che vanno prese e che a volte non sono sempre piacevoli. Perciò non è un buon medico, è quando non rispetti il malato. E ciò tanto più, ecco. Quando c'è conflitto è necessario il rispetto e la dignità del malato. Quando c'è conflitto tra le indicazioni del medico e le preferenze del malato, o anche i desideri, o anche i valori del malato, più che altro preferenze è molto difficile, ma desideri e valori sono molto importanti. Il medico deve cercare di appurare attraverso il dialogo col malato, attraverso una buona comunicazione col malato, vedremo come si deve fare questa comunicazione. Per essere un buon medico e per fare decisioni insieme a lui, che lo rispetti, lo tuteli, lo dia dignità, deve tenere conto dei desideri e dei valori del malato. È chiaro, no? Questo è molto importante. E quindi ed è fondamentale tutto ciò nella relazione col malato. Alla dimensione affettiva corrisponde la virtù dell'amicizia medica. Ecco, che è una virtù l'amicizia, come abbiamo visto. Ma qui parliamo dell'amicizia medica. E questo è un aspetto importante per l'etica delle virtù. Perché tutto ciò, naturalmente, nella relazione medico-malato c'è una componente affettiva. Non sono, naturalmente, non si tratta che di una relazione interpersonale, dove gioca il ruolo dell'affettività, della psicologia, eccetera, specie nelle situazioni, appunto, di malattia, dove, e lì si vede il rapporto, ma anche nelle situazioni di malattie croniche, no? Quelle che perdurano nel tempo, affettività, che è appunto com'è questa? E qui nella medicina, naturalmente, come si declina questa affettività nel rapporto con l'amicizia medica. E che cos'è questa amicizia medica? Ecco, avremo modo di parlarne un po' più a lungo, ma è necessaria questa amicizia, che non è soltanto un'amicizia come si può essere tra due amici. Il medico può anche diventare amico del paziente, ma questo è un'altra questione. Qui parliamo dell'amicizia medica, cioè quell'amicizia che è un'amicizia tecnico-professionale. E questo è il punto fondamentale, alla quale il malato corrisponde con la fiducia. Non è necessario che il medico sia amico del malato. A volte ci sono anche, sorgono amicizie tra il medico e il malato, come possono sorgere amicizie tra due amici. Altrimenti qui bisogna distinguere la questione affettiva. La posizione di Freud su questo punto era molto chiara, ed è anche tanto chiaro quando oggi va rinnegato l'atteggiamento freudiano riguardo all'affettività del medico nei confronti del malato. Ma un'altra cosa è l'affettività, un'altra cosa è l'amicizia. Le altre cose sono l'amicizia in generale, vi sono vari tipi di amicizia, naturalmente, abbiamo già accennato a questo discorso, ma parliamo dell'amicizia medica, è quell'amicizia tecnica, tecnico-professionale, a cui il malato, quando è vera amicizia tecnico-professionale, risponde con la fiducia. Questo è un punto molto importante. E quindi è fondamentale da questo punto di vista. E da questo lato, naturalmente, pur essendoci, no, come dire, non simmetria nel rapporto medico-malato da un certo punto di vista, perché il medico vero ha tutto il sapere tecnico-professionale, e quindi c'è indubbiamente una asimmetria, però nell'amicizia medica si diventa simmetrici, la relazione diventa simmetrica, è asimmetrica perché prevale l'elemento tecnico-professionale nel medico, ma diventa simmetrica quando si pratica l'amicizia medica. Questo è molto importante. Naturalmente, e di qui bisogna rifuggire dall'eccesso, no? Nell'amicizia, nell'affettività, né, tra medico e malato. Eccessi che naturalmente sono quando si intensifica ed è perciò illecito i fenomeni di transfert. E questo è sempre è illecito e perciò totalmente da condannare, ma anche quando c'è indifferenza da parte del medico nei confronti del malato, che è un'amicizia tecnica strumentale. In fondo un malato vale un altro. E quindi il malato è considerato, quindi ecco, questa è una falsa amicizia medica, come oggetto da curare, o magari come oggetto da cui lucrare. La sede del guadagno è uno dei grandi problemi della medicina e del medico dal punto di vista etico. O anche ancora in modo più raffinato, quando il medico è paternalista, vuole imporre la propria visione, non è amico del malato, nel senso dell'amicizia medica. Quindi ci sono varie situazioni in cui l'amicizia medica è messa a repentaglio. L'amicizia medica, che implica fiducia e confidenza nel malato, e un'efficace volontà di aiuto tecnico da parte del medico, ecco qui in definitiva è questa la questione, fiducia e confidenza del malato nell'amicizia medica ed efficace volontà di aiuto tecnico da parte del medico, non vi sfugga, efficace. Deve rifuggire da qualche eccesso, per esempio il medico. Qual è uno degli eccessi, uno dei tanti che denunciamo? La sete di guadagno, che come abbiamo detto può trasformare a volte il rapporto in un'amabilità tecnica. Il malato è tale solo perché in esso si intravede più sete di guadagno. Oppure anche da parte del malato, non solo da parte del medico, può essere fuorviante e fraintesa l'amicizia medica. Quando il malato ha una smodata rivendicazione dei propri diritti, quando rivendica sempre i suoi diritti, oppure rivendica sempre la sua autonomia in modo esagerato, e radicale ed esasperato, a tal punto da considerare il medico come, appunto, come qualcuno da cui rivolgersi, ma che deve semplicemente fare la volontà del malato, perché l'ha letto su internet quella terapia, quel farmaco, perché i suoi desideri, insomma, il medico deve assolutamente rispettarli. E quindi il medico diventa anche lui qui strumentale, no? Ma non è così naturalmente che c'è il rapporto. Il medico è un venditore di tecniche, no? Diagnostiche, terapeutiche, che sono poi tali nelle mani del malato, il quale decide il da farsi, no? Ma a questo punto ci si domanda cosa serve la relazione col medico. E naturalmente, come vedete, no? Eccessi e difetti sono presenti sia nell'atteggiamento del medico, ma anche a volte nell'atteggiamento del malato. Per esempio, ci sono anche atteggiamenti demagogici a volte, quando ci si dice sempre che il medico deve essere continuamente al servizio del malato, 24 ore. Ma questo, come capite, è impossibile, no? E invece è importante, appunto, equilibrio, rifuggire dagli eccessi. E questo è il punto, dire così, è molto importante. E d'altra parte è proprio questa, in fondo, la virtù, non è il giusto mezzo, come avete imparato nelle scuole superiori della celebre versione aristotelica. E Aristotele proprio qui ci aiuta per dire che l'amicizia è in effetti di tutte le virtù la più grande. Egli, come Aristotele, diceva che è la cosa più necessaria della vita. E aggiungeva che nella povertà e nelle sventure si considerano gli amici come unico rifugio. E questo è il punto. L'amicizia medica è fondamentale, perciò, per chi ammette l'amicizia medica, perché dobbiamo rendere conto anche che questa amicizia, questa teoria, questo rapporto medico-malato impostato sull'amicizia me non è condiviso da tutti. Anzi, ci sono teorie che vedono le cose altrimenti, che vedono solo un rapporto legalistico, utilitarista, nel senso dell'utile di cui abbiamo detto nelle professioni, nel senso del contrattualismo. Quindi, come dire, no, ci preme rilevare che ci sono, è vero, visioni diverse del rapporto medico-malato. E questo è molto importante, anche se chi vi parla è convinto, ma il mio parere è uno dei tanti, che forse l'idea del medico virtuoso e questa relazione imperniata sulle virtù, forse nel mondo e nella nostra mentalità europeo-mediterranea, sia più congeniale a noi rispetto a quella anglo-americana. Ma tant'è, oggi sono anche molto praticate, anche da noi, oltre che nel mondo anglo-americano, una visione utilitarista del rapporto medico-malato, secondo quello che abbiamo detto dell'utilitarismo, quelle osservazioni che abbiamo fatto, ma anche una visione contrattualista, no? In fondo il rapporto è ridotto a un mero contratto, no? E perciò abbiamo anche aggiunto, allora, ma è utile forse ribadirlo, se sei malato allora deve essere solo un cliente o se è qualcos'altro. Certo, per l'etica di virtù non è solo un cliente, ma permettete di concludere che appunto, che già Aristotele sosteneva che quelli che provano dolore si sentono sollevati quanto i loro amici possono dolere con essi. E perciò egli parlava della compassione, che è uno degli atteggiamenti fondamentali, patire con, no? Mettersi al posto di nella decisione, cosa avrei fatto io al suo posto, dovrebbe sempre dire il medico in questa questione delle virtù. Naturalmente che non toglie che il malato ha il diritto e deve, se previamente e correttamente informato, esprimere il consenso informato.